Segretario, ha visto come...
Beh, io ho ascoltato con interesse e tanta curiosità il dibattito fra titani, mi sono tanto incuriosito alla cosa. Io voglio fare alcune considerazioni al sindacalista, il mestiere che faccio è quello del sindacalista. Io ho incontrato personalmente il ministro 2 giorni fa. La prima parola che il ministro ha citato al tavolo è stata la fiducia. La prima cosa che ci ha detto, ha parlato di fiducia, un cambio di passo in tendenza. Io direi che la scuola dobbiamo noi tutti insieme, la politica ha il dovere di far riacquistare quella fiducia che ha perso purtroppo in questi anni. Però dobbiamo essere consapevoli di quello che diciamo e di quello che facciamo. Dobbiamo dare il messaggio giusto, non dobbiamo fare narrazione, dobbiamo calarci nella realtà. E voi sapete che la realtà è totalmente diversa. Tutte belle parole, belli auspici. Però io su alcune considerazioni chiaramente disattendo, perché secondo me dobbiamo partire da un assunto. La scuola deve uscire dallo scontro politico, questa è la prima cosa. L'Italia non si può permettere di avere un'istituzione statale importante come la scuola all'interno di uno scontro politico, perché così facendo la fiducia che il ministro, di cui parlava il ministro, non, la scuola non la recupererà, e questo non ce lo possiamo permettere. Dobbiamo partire da questo assunto, dobbiamo far recuperare la fiducia costituzionale che la scuola italiana merita, e così per il personale docente, per il personale amministrativo, per i dirigenti e soprattutto per gli alunni di cui parlava Corrado Zunino. La questione del sostegno, la realtà è diversa dalla narrazione. Noi abbiamo quasi 100.000 posti precari di sostegno, ma come possiamo pensare di stabilizzare o di specializzare i docenti di sostegno se le università italiane davanti a un numero così cospicuo di richieste di bambini diversamente abili e di docenti mettono a concorso 40-50 posti per specializzare i docenti? Quindi c'è qualcosa che non va. La destra fa una cosa, la sinistra ne fa un'altra. Sento parlare di formazione. Attenzione di non fare un uso distorto della parola formazione. Un passaggio sulla formazione che secondo questo sindacato non può essere né burocratica e né autoritativa. Cioè non se ne può più di sentire che il docente non è preparato e deve essere formato. Un conto è formare sul digitale, sull'innovazione, sulle tendenze relative al mondo che cambia. Un conto è l'indottrinamento. Il docente non deve essere indottrinato. Esiste la libertà di pensiero, esiste la libertà di insegnamento. Quindi una formazione che sia adeguata e che non vada ad intaccare quella che è la libertà di insegnamento. I precari non sono non bravi. I precari sono bravi, preparati e di più, perché in questo paese per diventare precario non ci si diventa dalla sera alla mattina. Bisogna laurearsi, bisogna specializzarsi, bisogna fare il corso di perfezionamento, bisogna fare l'Erasmus, bisogna fare la SIS, bisogna fare il FIT, bisogna fare questo, più questo, più questo, più questo, che porta alla preparazione di un precario che non può essere valutata da chi o da un comitato di valutazione. Il precario si autovaluta nel momento in cui va in classe, fa il suo mestiere per 10 anni, sfruttato e risfruttato, e rischia di non essere stabilizzato dopo aver, con dedizione, sacrificio e responsabilità, essere andato a scuola tutti il 1° settembre, aver fatto il proprio mestiere. Quindi dobbiamo partire da questa consapevolezza. Dobbiamo smetterla tutti insieme di pensare che la scuola sia una fucina di precariato, ma la scuola si trasmette il sapere, ne va il futuro di questo paese attraverso l'insegnamento che si dà ai nostri figli e ai nostri nipoti. Non ci dimentichiamo che i docenti e tutto il personale ATA in questo periodo di pandemia, è da questo che dobbiamo partire, si sono inventati di tutto e di più. I docenti si sono inventati, e sia Zunino e sia il senatore lo sanno, la didattica a distanza per 12 ore al giorno, nonostante questo per elargire sapere, per un senso di responsabilità. Non ci dimentichiamo che il personale ATA, nonostante il lockdown, le scuole sono state sospese solo le attività didattiche, il personale ATA è continuato ad andare a scuola. non ce lo dimentichiamo. Allora parliamo o non parliamo di gente che è consapevole del proprio mestiere, che merita di essere stabilizzata, che comunque sono persone responsabili, che fanno il proprio dovere con dedizione e responsabilità? Se poi a questo aggiungiamo una mancata programmazione economica da parte del Ministero dell'Economia e Finanze, e siamo a febbraio, che queste persone sono andate a lavorare senza percepire una lira di stipendio, dobbiamo parlare di questo. Allora, e nonostante questo, le persone continuano a fare il proprio dovere. Allora, dobbiamo riacquistare quel clima di fiducia che si è perso nella scuola. E purtroppo noi non dobbiamo contribuire in questo, perché la scuola deve stare fuori dallo scontro politico, perché la scuola deve unire le forze politiche e non può dividerle. L'incontro col ministro è durato circa 3 ore, un incontro bellissimo. La prima parola che il ministro ha detto è stata: rivolgete la mia stima a tutto il personale, perché il ministro è consapevole quanto il personale, insieme ai bambini, non ci dimentichiamo del danno che hanno subito i nostri figli, i nostri alunni, è stato, come dire, si è inventato, è stato dedito al proprio mestiere. Ha parlato di mobilità, ha parlato di organici, ha parlato di reclutamento, ha parlato di tavolo primo settembre, di cui parlava Pittoni prima, cioè istituirà un tavolo primo settembre, così chiamato, con l'intento di stabilire il primo settembre di avere tutto il personale docente, tutto il personale ATA in cattedra. Allora, Resource Recovery Fund e Next Generation, con la compagine di governo, il ministro ci ha detto che col ministro dell'economia e con il coinvolgimento del Parlamento questa l'ha chiamata la seconda gamba di un confronto che avrà la sua continuità. Ha parlato di ritorno alla contrattazione e rinnovo del contratto. Ha già avuto un colloquio col ministro Brunetta rivolto all'apertura della trattativa all'ARAN. Ci ha detto di tenere i nervi saldi perché non dobbiamo avere paura. Queste sono le sue. Aperta con garbo reciproco, un discorso ampio che ha toccato molti aspetti. Io dico questo perché c'è evidentemente un cambio di rotta, un clima significativo al quale noi dobbiamo contribuire affinché, ripeto e ci tengo e lo sottolineo, la scuola riacquisti la fiducia che merita, la fiducia costituzionale. La scuola statale di questo paese è un'istituzione troppo importante e in primis noi dobbiamo crederci, e noi che diamo il messaggio a chi ci ascolta, dobbiamo invertire questa tendenza che purtroppo negli anni ha portato a credere che il personale della scuola sia un personale che va lì a lavorare per ripiego, e sappiamo che non è così, perché tutti noi tocchiamo con mano cosa il personale fa tutti i giorni. Per quanto riguarda la questione precaria, il sindacato dov'era? Il sindacato, voi che mi ascoltate, lo sapete bene dov'era. Questo sindacato ha avuto il coraggio, l'unico sindacato, di denunciare la ministra precedente per atteggiamento antisindacale, perché non siamo stati mai convocati, non c'è stata una concertazione, non c'è stata una programmazione né a medio e né a lungo termine. Quindi questo sindacato ha fatto la sua parte. Questo sindacato non ha proposto una sanatoria, di cui parlava il dottor Zunino. Anche questo è un uso improprio, non è una sanatoria stabilizzare dei precari che hanno lavorato per 8 anni e si sono specializzati e il primo settembre sono andati a scuola e rischiano di essere buttati fuori. C'è un'emergenza precariato di cui finalmente abbiamo avuto i numeri, che Bianchi ci ha detto sono 213.000 persone, che è troppo grande e va sistemata, ma nell'interesse della scuola, nell'interesse della comunità educante, non attraverso una sanatoria. Noi avevamo detto che questo concorso farsa che è stato fatto non doveva essere fatto così. Noi avevamo detto che il primo settembre scorso, ormai è tardi, perché ormai quello che è passato, queste persone dovevano essere in cattedra, svolgere l'anno di prova, il senatore sa a cosa mi riferisco, e alla fine essere valutati. Questo primo settembre avremmo avuto in cattedra tutti i docenti. No, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo ancora una volta, perché dico ancora una volta, relegato alla magistratura, perché anche questo concorso straordinario avrà dei risvolti sulla magistratura, soprattutto per coloro i quali non sono stati messi nella possibilità di partecipare al concorso perché Covid positivi, Ancora una volta abbiamo relegato la magistratura anche al concorso straordinario, e così come i diplomati magistrali, e così come il concorso dei DSGA e tutto il resto. Questo perché? Perché c'è questa mancanza di fiducia di cui il ministro ha parlato in primis nel suo intervento. Allora, abbiamo questo problema del precariato, è un problema che va risolto non attraverso una sanatoria, ma va risolto attraverso una forma di reclutamento straordinaria. Perché in una situazione emergenziale straordinaria non si può ragionare in modo ordinario, si ragiona in modo straordinario. Quando sono serviti i medici a Bergamo 2 anni fa, non hanno chiamato gli specializzati, hanno chiamato i neolaureati, perché c'era un'emergenza straordinaria. E ripeto, questa straordinarietà, da questo punto di partenza dobbiamo partire, affinché il 1° settembre abbiamo tutti i docenti e tutto il personale in cattedra. Poi iniziamo a ragionare, come diceva il ministro, con un cambio di passo su un nuovo sistema di reclutamento che salvaguardi, e non perdiamolo mai di vista, quella che la nostra finalità è: elargire sapere per formare il futuro, la futura classe dirigente di questo paese, che è formata dai nostri alunni, e ristabilire quel clima di fiducia nella scuola statale che noi tutti abbiamo, chi per un verso e per un altro, contribuito a far perdere. Quindi finiamola con quei mantra dei fannulloni, con quei mantra che i docenti stanno a casa a Natale e che i bidelli si lamentano sempre. Finiamola, mettiamoci del nostro, in primis i sindacati e poi la politica, a dare il giusto messaggio di una scuola che deve recuperare il terreno perso. La scuola della Costituzione, la scuola dei padri costituenti, la scuola statale, la scuola che ha sempre funzionato in questo paese, la scuola che è di vanto rispetto ai nostri cugini europei e rispetto a tutti i programmi formativi dei nostri cugini europei. È un fiore all'occhiello di questo paese che dobbiamo saper salvaguardare, e noi siamo, come dire, artefici di questa salvaguardia, e quindi questo messaggio deve partire da noi innanzitutto, per far recuperare la scuola il terreno perso. Scusate se mi sono scaldato, ma io ci credo tanto in questo che dico, e quindi in primis noi con la comunicazione e noi sindacalisti dobbiamo dare un cambio di passo, come ha detto il ministro, questo cambio di passo, e noi ne siamo convinti, siamo consapevoli di questo cambio di passo, e siamo collaborativi. Sicuramente non staremo a guardare se le cose non andranno nel verso giusto, affinché la scuola deve ripartire attraverso un piano complessivo, un progetto per l'intero paese. L'investimento sulla scuola deve trovare posto in un patto che deve avere le forze sociali, la politica di destra e di sinistra, un patto necessario. Quindi siamo in un momento delicatissimo, un momento dove si deve decidere. Per la sanità abbiamo visto cosa è successo, le scelte scellerate. Se poi andiamo sul discorso regionalizzazione, ci vorrebbe un'altra trasmissione. Per la scuola rischiamo di trovarci nella stessa emergenza. Oggi la scuola è allo sbando a causa della pandemia, e per questo c'è questa emergenza che va sanata. Tutto il resto viene dopo. Servono politiche che inducono a moltiplicare, a un moltiplicatore elevato. L'istruzione, per esempio, è uno di quelli. Serve un provvedimento organico che tocchi più punti, per pensare oggi la scuola nei prossimi anni. Abbiamo questa responsabilità. Quindi, secondo il nostro parere, c'è bisogno di investimenti sulle persone per garantire un futuro migliore a questo paese, che passa, ripeto, attraverso la scuola. Tutti i presupposti ci sono. Il ministro Bianchi ci ha dato questa apertura, e noi non staremo a guardare, non ci tireremo indietro, ma saremo collaborativi affinché questo messaggio dato da Bianchi, questo come dire, progetto auspicato da Bianchi, si realizzi nel migliore dei modi.
Grazie segretario, quindi possiamo concludere quest'ora e 40 di discussione, comunicazione e informazione, dicendo che la scuola deve tornare nel luogo che merita, nel prestigio che merita, nel luogo centrale della politica. La scuola deve ristabilire, si deve ristabilire di nuovo il patto sociale tra famiglie, studenti e personale educativo. Dobbiamo soprattutto evitare di continuare, come suggeriva anche lei, di demonizzare la categoria che è passata da quella dei fannulloni a quella dei 3 mesi di vacanza.
Non è un caso che ho parlato di fannulloni. Non
assolutamente.
Perché, ma chi ha per orecchie intenda.
Non assolutamente.
Perché, insomma.
Assolutamente. No.
Il nuovo governo è quello giusto, però non vorrei ci fosse qualche virtuoso e ritorniamo a parlare di fannulloni. Quindi
allora, le divergenze...
Attenzione, perché possiamo fare un'altra trasmissione su questo, perché mi sono dimenticato di dire che i supplenti Covid non solo non hanno percepito lo stipendio, ma chi percepisce lo stipendio fa questo mestiere con dedizione e responsabilità per 1.250 euro al mese. Di questo dobbiamo parlare. Cominciamo a parlare di questo. Parliamo di reclutamento, ma parliamo anche di aumento di stipendi. Parliamo di scuola in sicurezza. Parliamo di provvedimento organico, però in un disegno più ampio, con tutti con lo stesso fine. Questo è il fine di salvaguardare la scuola statale, la scuola della Costituzione. E poi possiamo parlare di destra e di sinistra. L'importante è non disgregarci, disunirci su questo obiettivo, indipendentemente se i governi sono di destra o sono di sinistra. Perché indipendentemente se il governo è di destra o di sinistra, se gli obiettivi sono comuni, si raggiungono indipendentemente dal colore politico del governo. E questo sindacato troverà la collaborazione se la direzione è questa, sia con i governi di destra che con i governi di sinistra, come è sempre fatto.
Assolutamente, quindi fondamentale è il dialogo con le istituzioni, è fondamentale che non ci siano colori politici di appartenenza, e quando si propone un decreto che possa salvaguardare la vita professionale di migliaia di precari, uno si augura che tutto il Parlamento, a prescindere dal colore politico, voti a favore. Quindi diciamo che i prossimi passi da affrontare saranno quelli della stabilizzazione in un periodo emergenziale, perché c'è un'emergenza di precariato. Oltre 220.000 cattedre, ma forse anche qualcosa in più. Il sindacato UIL, come tanti altri sindacati, saranno attenti e vigili.
Senti, Diego, ne approfitto per dire che la pandemia non ha fatto altro che mettere in luce quelli che erano i problemi atavici della scuola.
Sono sempre esistiti, infatti. Quello stavo arrivando a dire.
Per ripristinare tutti i diritti di cui abbiamo parlato, approfittiamo della pandemia, approfittiamo dei soldi della Next Generation, del Recovery Fund, per dimezzare gli alunni per classe, per aumentare gli organici, per trasformare l'organico di fatto in organico di diritto. Così si sistemano i precari, si risolvono i problemi della mobilità, si risolve il problema del blocco quinquennale, si risolve il problema degli ingabbiati, e da questo punto poi ripartiamo per un progetto organico.
Segretario,
veramente... intervenire sono esattamente le parole che avrei usato io.
No, ma io volevo continuare nel dire il fatto che effettivamente la pandemia ha messo in luce e ha messo in crisi forse i due settori principali, sono il settore della sanità e il settore dell'istruzione. Se due settori che sostanzialmente per tanti anni dalla politica sono stati visti come un costo, e come forse gli unici due settori dove è facile attingere delle risorse e quindi tagliare. Quindi i tanti tagli non hanno fatto altro che aumentare questo divario, e non hanno fatto altro che creare problematiche che risolvere da qui a domani tutte insieme penso che siano impossibili, anche per il senatore Pittoni, che ha trovato soluzioni nei momenti più difficili, perché la bacchetta magica in questo momento è difficile. Però con il Recovery Fund possiamo tutti quanti programmare la scuola di domani. E ritornando a questo, segretario D'Aprile, penso che sia d'accordo di dare prestigio soprattutto a quegli istituti tecnici e professionali che sono stati ridotti delle ore professionalizzanti in maniera netta, laddove gli studenti si trovano a frequentare questi istituti in quasi pari a dei licei classici
ibridi.
Ho detto
in premessa, Diego, che ci ritroviamo in questa situazione per le politiche scellerate fatte sulla scuola.
Assolutamente.
Mi riferisco alle varie riforme che si sono susseguite, chi migliori, chi peggiori. Mi riferisco ai tagli incondizionati e irrazionali, perché quando si fanno i tagli non si fanno razionali, si fanno irrazionali, e queste sono le conseguenze. E sai qual è il male peggiore che ci rimettono i nostri figli, i nostri nipoti, i nostri alunni? Questo è il male peggiore.
Infatti,
rischiamo di dare una scuola che potrebbe essere diversa, invece stiamo dando una scuola oggi un po' precaria nel vero senso della parola, e abbiamo il dovere come sindacato e come politica di migliorarla. Però per migliorarla dobbiamo crederci, e per crederci dobbiamo riacquistare la fiducia. Questo sindacato la fiducia ce l'ha, la porterà in tutte le sedi, e auspica che la politica faccia allo stesso modo.
Assolutamente, e cerchiamo soprattutto di mettere al centro della discussione politica, quando si parla di scuola, soprattutto i nostri studenti, come ci ricordava anche Corrado Zunino. Per questo poi andavo di conseguenza a comunicare il fatto che per ridare centralità e soprattutto per mettere al centro gli studenti nelle nostre scuole, ricordiamoci del dolorosissimo taglio dei tecnici e dei professionali. Perché quando parliamo di scuola e parliamo di formazione, ricordiamoci che dovremmo trovarci nella condizione tale che i nostri studenti, oggi usciti dagli istituti professionali, tecnici o qualsiasi altro, trovino occupazione e possono trovare occupazione solo quando hanno acquisito quella particolare formazione, che ad oggi, per come sono stati predisposti quei tagli, quella formazione è stata seriamente danneggiata e ne siamo tutti coscienti. Oltre al fatto che siamo d'accordo che gli alunni per classe possono tranquillamente essere ridotti per normativa, quindi per legge, per garantire una migliore qualità della didattica, e una volta stabilizzato il personale scolastico, ridar vita e luce e lustro alla scuola italiana, che fino a un ventennio fa era una delle migliori scuole d'Europa, se non del mondo. Quindi io ringrazio il senatore Mario Pittoni, ringrazio perché è riuscito a trattenersi anche oltre il dovuto, ringrazio la partecipazione anche dell'onorevole Frorafrate, che ha avuto un problema prima tecnico e poi dopo, subito dopo, è stata impegnata con problemi professionali. Ringrazio Corrado, che si è trattenuto tutta la trasmissione e diciamo che ha acceso anche il dibattito, è stato bellissimo quel momento di dibattito storico col senatore Pittoni, e ringrazio soprattutto il segretario Giuseppe D'Aprile.
Grazie a voi.